Arriviamo al dibattito di oggi. Sentivate già la copertina, chi l'ha sentita verso mezzogiorno, dedicata al rifiuto di Zero Calcare di partecipare a Lucca Comics and Games, con riferimento esplicito al patrocinio da parte dell'ambasciata di Israele di questa storica fiera internazionale che da mercoledì a domenica prossima, come ogni anno, intaserà probabilmente la cittadina toscana. E a far discutere da ormai qualche giorno, come dicevo, le richieste di boicottaggio arrivate da più parti, proprio questo patrocinio, perché evidentemente lo sappiamo, perché lo sentivamo anche dai titoli del radiogiornale, la guerra a Gaza attualmente in corso. Mario Fabio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, l'appello di Zero Calcare, come dicevamo, non è stato l'unico. Dopo il fumettista romano, anche Josephine Iole Signorelli, in arte Fumetti Brutti, e Gian Cane, il cantante, l'hanno seguito. Zero Calcare sui social ha dichiarato che questo patrocinio per lui è un problema, che non riesce a gestire il cortocircuito che rappresenta partecipare a un festival di fumetti patrocinato dall'ambasciata israeliana, con Gaza sotto assedio, con 6.000 morti, con 2 milioni di persone, parole sue, incastrate in questo luogo senza sapere se domani saranno vive.
Sì, da parte sua c'è da dire che la direzione di Lucca Comics ha ricordato come il patrocinio sia stato concesso a primavera, dunque ben prima della crisi israelo-palestinese, e tutto questo si lega a due artisti che israeliani che hanno tra l'altro anche disegnato il manifesto di questa edizione. Tu parlavi della cittadina di Lucca che verrà intasata, si aspettano più di 200.000 persone che parteciperanno a Lucca Comics. Ma al di là, insomma, di questo episodio, di chi appunto in coscienza ha deciso di non esserci, va detto che la narrativa a fumetti, e in particolare la cosiddetta graphic novel, romanzo a fumetti in italiano, non si è mai sottratta al confronto con la politica. Il fumetto è stato, più di quanto si creda, testimone di vicende e personaggi che nel bene e nel male hanno segnato la storia del XX secolo, e non solo. Il fumetto ha saputo fare i suoi temi di rilevanza politica e sociale in maniera spesso inedita.
E allora salutiamo i nostri ospiti. Matteo Stefanelli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovate e ritrovati tutti.
Professore alla Cattolica di Milano, direttore di Fumettologica, sito italiano di informazione e cultura del fumetto, che spesso è nostro ospite quando parliamo di fumetti, appunto. Saluto anche sull'altra linea Federico Vergari, giornalista freelance, podcaster, consulente editoriale, autore di Politicomics, raccontare e fare politica attraverso i fumetti, uscito nel 2008 per Tunuè, e condirettore di Spiegamelo, festival della divulgazione. Buongiorno Vergari, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, un commento a caldo, partiremmo da qui tenendo presente che non vogliamo parlare di Zero Calcare o del Lucca Comics, quelle sono polemiche che trovano spazio in altri luoghi, nei luoghi dell'informazione. Qui ci interessa più il rapporto tra fumetto e impegno politico, però un commento a caldo non possiamo non farlo, anche perché noi stessi da lì siamo partiti. Allora comincerei magari con Stefanelli.
Ma un commento a caldo è ovviamente complicato, perché è tutto caldo il confronto intorno a questo caso, no? E quindi qualsiasi diciamo commento rischia di essere letto poi in una chiave pro Zero Calcare o pro patrocinio di Israele. Cioè, qua secondo me quello che non è stato notato a sufficienza è che siamo di fronte a un vero cortocircuito, perché il patrocinio di Israele è legato alla presenza di due ospiti, artisti, due fumettisti, disegnatori israeliani, che hanno nello specifico realizzato insieme a Quattro Mani, sono due fratelli che ogni tanto collaborano insieme, i fratelli Anuka, il poster ufficiale della manifestazione di quest'anno. E questi due autori, in particolare Asaf, che tra l'altro qualcuno magari ricorderà perché è il disegnatore anche dell'autobiografia a fumetti di Roberto Saviano, uscita un paio d'anni fa, Asaf Anuka è un autore israeliano che ha pubblicato diversi fumetti piuttosto critici nei confronti del governo israeliano e della società israeliana nel suo complesso. Quindi è davvero una situazione paradossale in cui c'è un patrocinio che oggi viene considerato legittimamente inopportuno, ma che era all'origine dell'invito a lavorare ed esprimersi di due autori israeliani non proprio allineati, anzi direi il contrario, con il governo israeliano. Quindi quello che mi sembra interessante sottolineare è non tanto le posizioni, quanto il fatto che siamo in un ambito, quello della creatività e dell'arte, in cui le cose sono, non voglio dire di più, ma sono altrettanto complesse che nella società reale. Quindi ridurle a una partita di calcio con i boicottaggi e i difensori strenui mi sembra una caricatura, perché anche Zero Calcare è stato corretto e molto lucido nel dire che è una questione molto personale e molto emotiva,
sì.
Pur nel rispetto del lavoro di Luca e nel lavoro degli altri artisti, Asaf e Tomer Hanukkah.
Federico Vergari, le lascio aggiungere qualcosa se vuole aggiungere qualcosa.
Ma allora, io sono sostanzialmente d'accordo, mi ritrovo in tutto quello che è stato appena detto, aggiungo semplicemente una nota in più per aiutarci a comprendere meglio lo scenario che si sta delineando, e anche io chiaramente cerco di essere molto attento per non essere né pro Zero Calcare né pro Israele all'interno di Luca, che comunque, come è stato spiegato, è una collaborazione che è arrivata per determinati motivi in un determinato momento storico. Quindi questa è una cosa che andava detta e credo che aiuti anche molti ascoltatori a comprendere meglio la situazione. Io credo, e ci si dovrebbe interrogare tanto, perché lo sta facendo il mondo del fumetto molto più del mondo della letteratura in questo specifico momento, la decisione di Zero Calcare di dire qualcosa attraverso un'assenza e non attraverso una presenza, perché comunque dopo la comunicazione di Zero Calcare c'è stata quasi una corsa, no, di molti altri fumettisti italiani a dire la loro, e fino a quel momento nessuno l'aveva ancora fatto. Molti continueranno, parteciperanno legittimamente e diranno che faranno qualcosa sul posto e manifesteranno in qualche modo il proprio dissenso. E io credo che in tutta coscienza Zero Calcare sia stato molto molto corretto, perché il suo personaggio, la sua posizione è sempre stata chiara. Avrebbe onestamente stonato Zero Calcare a Lucca in questi giorni, per chi lo conosce e per chi lo segue. Io credo che in tutto sommato lui sia stato molto molto corretto, e credo, ed è questa la cosa fondamentale, che spesso ci arriva prima il fumetto della letteratura, a volte è meglio non esserci, è meglio non dire, è meglio non fare, piuttosto che poi invece dire troppo, ecco. Quindi io credo che il fumetto ancora una volta si rivela un linguaggio capace di anticipare i tempi, ed è importante anche una cosa, è stata detta qualche giorno fa, la riprendo volentieri anch'io perché secondo me è fondamentale, Luca è da sempre, si è sempre autonominato come uno dei festival pop più importanti del nostro paese, ma forse anche d'Europa. E la parola pop non deve essere sminuita. Io credo che la parola pop sia molto politica, e credo che sia molto bello assistere a determinati momenti di confronto, che sicuramente ci saranno a Lucca, perché ho letto nelle ultime ore che ci sarà fatto qualcosa, in un festival che si dichiara pop e in un festival che racconta di fumetto e di intrattenimento, perché molto spesso questi linguaggi vengono un pochino declassati, invece stanno dimostrando di poter essere al centro del dibattito e di poterlo fare molto meglio di tanti altri linguaggi.
Matteo Stefanelli, il rapporto con la politica da parte del fumetto, un rapporto stretto, strettissimo, nel corso della nostra chiacchierata proveremo magari anche a fare qualche esempio. Allora, come si spiega questo rapporto così stretto? Qual è la forza del fumetto nell'affrontare la critica politica e sociale?
Ma perché? Per due motivi. Uno è che il fumetto è legato al disegno, e fin dall'Ottocento ha sfruttato il potere della sfacciataggine visiva, diciamo così. A metà dell'Ottocento in Italia, in vari paesi d'Europa, iniziano a essere pubblicati diversi fumetti che sono di taglio satirico, sono rivolti agli adulti, e in particolare io non posso non dimenticare che nel nord Italia, nel periodo pre-unificazione, quando la libertà di stampa fece fece un boom e nacquero un sacco di riviste politiche, satiriche, che si prendevano libertà mai viste prima nei confronti dei vari regni e fazioni politiche, il fumetto giocò un ruolo importante con testate come Pasquino La Luna e tante altre, in cui diciamo si faceva non solo brevi fumetti di satira, ma si faceva anche giornalismo disegnato, con tanto di satira politica e critica politica. Mi ricordo negli anni 70 dell'Ottocento l'inviato in Egitto per l'apertura del canale di Suez, Casimiro Teia, che pubblica una specie di graphic novel di una ventina di pagine, prendendo in giro i regnanti di mezzo mondo che si erano radunati per una specie di evento in mondovisione dell'epoca, con tutte le loro manie, tic, vanità, eccetera, senza troppi problemi, insomma, Teia li prendeva in giro. Quindi diciamo c'è la forza del visivo e della caricatura, che ha sempre fatto un po' male, no? Ai leader politici in particolare, perché vedersi deformati e presi in giro non solo a parole ma anche visivamente ha sempre dato fastidio, e dall'altra c'è il fatto che molto fumetto popolare viene dal basso, nel senso che nasce, a differenza di quello dell'Ottocento, quello dei primi del Novecento, nasce come un linguaggio destinato al pubblico scarsamente alfabetizzato, che si contrapponeva, diciamo, al pubblico delle élite culturali letterate che andavano a teatro. Penso alle serie americane sui quotidiani come Yellow Kid, che erano proprio rivolte agli immigrati irlandesi, tedeschi, italiani che vivevano negli Stati Uniti, e resero questi fumetti dei successi popolari straordinari e degli elementi identitari per delle comunità di immigrati che faticavano con l'inglese, ma che con il fumetto hanno avuto uno strumento anche un po' per integrarsi, oltre che per vedersi autorappresentati. Quindi insomma il fumetto ha delle caratteristiche debolmente politiche fin dall'inizio, debolmente nel senso che se la politica è un po' una chiave con cui inevitabilmente dobbiamo leggere fenomeni e comportamenti sociali, il fumetto ci era imbevuto fin dall'inizio, nonostante lo stereotipo di essere un linguaggio rivolto ai bambini, cosa che non era per i suoi primi 50-70 anni di storia.
E non è neanche oggi, poi, ma in realtà forse non lo è mai stato, non solo esclusiva dei bambini, perché se pensiamo anche al recente passato, dal fumetto sono passate biografie di personaggi come Fidel Castro, Martin Luther King, Mandela, Malcolm X, Allende, Antonio Gramsci o Sandro Pertini, per andare in Italia, fino alla deputata democratica di questi ultimi anni, Alexandra Ocasio-Cortez. Insomma, sono tanti gli esempi di fumetti che raccontano storie di politici. C'è un elemento forse biografico che sembra quello in cui il fumetto riesce particolarmente bene? Può essere, Federico Vergari?
Ma sicuramente l'elemento biografico o autobiografico aiuta molto. Per adesso cade a fagiolo, come si dice, però un esempio su tutti, che è anche una grossissima lezione di giornalismo oltre che di fumetto, è il lavoro di Gio Sacco, che si chiama Palestina, ed è un fumetto che racconta in maniera molto semplice ma al tempo stesso dettagliata, con un vero e proprio reportage giornalistico che racconta il presente dell'epoca e va indietro nel tempo per ricostruire tutto quello che è successo in questo territorio così complesso, e Gio Sacco, nel raccontare il suo modus operandi per realizzare questo fumetto, questo reportage quasi, parla tantissimo di quanto sia utile poter parlare di se stessi per poi poter raccontare anche quello che succede attorno a lui e nel mondo. Questo, se volete, è un grande escamotage narrativo, no? Racconto di me, ma al tempo stesso racconto di quello che mi succede intorno. Però questo il fumetto lo riesce a fare ancora meglio, per la sua velocità di linguaggio, per la capacità di mettere vicino alle parole delle immagini, ed è poi anche uno dei motivi per cui il fumetto ultimamente, oltre a essere utilizzato per raccontare, in Italia c'è stata un'esplosione del graphic journalism ultimamente, e anche
Sentiamo qualche problema.
C'è un problema di...
Prego.
L'abbiamo persa per qualche secondo, mi sono perso il senso delle ultime due frasi, diciamo.
No, stavo dicendo che il fumetto ultimamente è anche diventato un potentissimo strumento di divulgazione, oltre a essere uno strumento di giornalismo e di racconto dell'attualità politica, è anche uno strumento di divulgazione. Sono tantissime le opere, anche italiane, presenti in libreria in questo momento, che utilizzano il fumetto per poter raccontare e spiegare come funziona il mondo, banalmente, mm-hmm. che siano questioni scientifiche o matematiche, o che siano questioni letterarie. Il fumetto come divulgazione è proprio questa poi la chiave, no? Perché nei momenti in cui facciamo giornalismo a fumetti o giornalismo che racconta la politica, alla fine stiamo spiegando, stiamo divulgando, quindi la chiave di tutto poi si può riassumere nel concetto di divulgazione, e in questo il fumetto, dicevo prima, non so se ve lo siete perso o meno questo passaggio, per la sua velocità di linguaggio, per la possibilità di affiancare alle parole le immagini, è uno strumento per eccellenza di divulgazione.
Sì, di divulgazione certamente. Gio Sacco è uno dei padri del graphic journalism, ma anche probabilmente di testimonianza intima e personale, penso. Certo. Magari rimanendo nell'ambito, nei paraggi del conflitto israelo-palestinese, penso anche a Persepolis di Marjan Satrapi, che racconta la propria infanzia in Iran prima, durante e dopo la rivoluzione islamica del 1978-79, o ancora Maus di Art Spiegelman, la prima graphic novel ad aggiudicarsi uno special award ai premi Pulitzer. Questo è accaduto nel 1992. Maus, che è una pietra miliare non solo del fumetto, ma di tutta la letteratura collegata all'Olocausto.
Matteo, bravo, Stefanelli. Bravo. Marco, fa molto bene, Marco, a citare Mario, perdonami, questi esempi, hai ragione.
A Cesare quel che è di Cesare.
Mario, Fabio. Perché questi due esempi che facevi, oggi come oggi, aggiungendoci anche Palestina di Gio Sacco, che citava Federico Vergari, sono una specie di sono dei pezzi fondamentali del che cos'è il fumetto oggi, sono dei pezzi del canone del fumetto contemporaneo. Cioè, quando pensiamo al fumetto oggi e pensiamo alla sua eccellenza artistica e narrativa, effettivamente citiamo questi esempi e pochi altri, Maus, Persepolis e Palestina. La cosa incredibile è che sono davvero delle opere centrali, perché hanno cambiato il corso della storia di questo segmento dell'editoria, spostandolo dalle edicole alla libreria, dalla forma breve alla forma lunga, ma sono tutti e tre dei lavori politici in cui la politica gioca un ruolo centrale, perché sono tutti racconti di come la mala gestio politica ha generato mostri nel corso della nostra storia occidentale e medio orientale, e sono dei lavori che hanno due su tre il tema del conflitto israelo-palestinese evidente o in maniera diretta, come Palestina di Gio Sacco, o in maniera indiretta, perché Art Spiegelman, nel suo racconto memoriale sull'Olocausto vissuto dalla sua famiglia, ovviamente affonda le radici lì. La cosa secondo me quindi straordinaria è che, da un lato, il fumetto oggi, non il fumetto di 50 anni fa, il fumetto oggi di queste ultime due, tre generazioni che lo hanno vissuto, letto e consumato, hanno nei contenuti politici un ingrediente essenziale per percepire il ruolo del fumetto nei nostri tempi. Mm-hmm. E il secondo è che il suo massimo rappresentante, Art Spiegelman, con Maus, che è diventato una sorta di Orson Welles per il mondo del cinema, no? O di Stanley mm-hmm. Kubrick, cioè un autore fondamentale, più che fondamentale, sul conflitto israelo-palestinese, da un lato ne ha raccontato le premesse dal punto di vista più tragico e drammatico, personale, di come il popolo israele abbia subito la peggiore, probabilmente, pulizia etnica della storia, ma dall'altro, una manciata di anni fa, ritornando sulle notizie purtroppo di triste attualità dei continui conflitti tra alcune organizzazioni palestinesi e alcune espressioni governative israeliane, è arrivato a sostenere che parole molto dure su Israele contemporaneo. È arrivato a dire che Israele oggi è un bambino con un disturbo post-traumatico da stress per essere stato picchiato e che ora è cresciuto e picchia gli altri. Cioè l'incredibile cortocircuito culturale di chi viene considerato un alfiere della comprensione delle ragioni di Israele e che contemporaneamente non nasconde anche le critiche all'attualità di come il popolo israeliano si ritrova, volente o spesso magari nolente, guidato in alcune azioni dalla leadership. Quindi insomma è un ambito, quello del fumetto, in cui un tema come questo qua non è solo figlio della visibilità mediatica di Zero Calcare, che è diventato certo una figura che sposta tante cose, sì, no? Sì. È che proprio è un tema che è diventato talmente importante per il mondo del fumetto che, giustamente, come diceva Vergari, oggi quasi, diciamo, lo incarna quasi il fumetto, più di tanti altri temi, il filone politico e la questione israeliana-palestinese.
Noi siamo praticamente in chiusura, però ci sta un'ultima suggestione, ricordando anche che qualche giorno fa è scomparso Sergio Staino, che è stato vignettista per l'Unità per decenni, il papà di Bobo, quel personaggio marxista-leninista un po' Woody Allen, un po' in continua seduta psicoanalitica collettiva. E allora, prima di salutarci, io chiederei così un consiglio di lettura a entrambi, magari cominciamo con Federico Vergari. Se dovesse scegliere in 30 secondi, veramente, lapidariamente, quale fumetto oggi di impegno politico è il più interessante per aiutarci a leggere la realtà?
Ma allora, mi ripeto perché l'ho nominato poco fa, però credo che in questo preciso momento che stiamo vivendo, che sta vivendo il mondo, credo che Palestina di Giosacco sia il libro da leggere in questo momento. Senza se e senza ma, dico questo suggerimento qui.
Stefanelli, stessa domanda.
Allora io, per essere complementare, cito un titolo invece straniero, di un autore israeliano, Uri Fink, considerato insomma uno dei maestri del fumetto israeliano, Palestina entre guerre e paix, nell'edizione francese, che racconta la vita quotidiana di un israeliano che vuole pace, ma si ritrova un po' incastrato nelle logiche che regolano la politica del suo paese. Penso sia uno sguardo complesso, come gli sguardi di cui abbiamo bisogno per leggere la vicenda drammatica del conflitto israelo-palestinese.
Ci portiamo a casa allora anche questi due consigli di lettura. Io ringrazio Matteo Stefanelli e Federico Vergari per essere stati con noi in questa mezz'ora dedicata al fumetto e al suo raccontare la politica in un modo che forse solo il fumetto riesce a fare in quel modo lì. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Grazie a voi.